Non vi porto a fare una nuotata, per chi è in sala devo reinterrompere e lanciare, pardon. Ok. Adesso andiamo a presentare. Alla luce del percorso che abbiamo fatto, dovrebbe essere abbastanza allora comprensibile l'ultima tappa del nostro cammino. Perché ci siamo detti la questione più importante e decisiva è immaginare, domandarsi tutto quello che possiamo e vogliamo dire su che cosa ci succederà e ci succede dopo la morte alla luce di Gesù. E quindi il principio cristologico diventi un po' il discrimine per pensare cos'è la vita, cos'è la morte, cos'è il giudizio, cos'è il paradiso, cos'è il purgatorio, cos'è l'inferno. Ecco, tutti questi discorsi Gesù li ha sempre fatti e vissuti non tanto per parlarci del dopo, ma per parlarci dell'oggi. Quindi anche nella nostra tradizione il pensiero alla morte, il pensiero dei novissimi, il pensiero sul dopo la morte non è mai stato inteso come ti devi preoccupare del dopo, ma preoccupati dell'oggi in cui ne va del tuo dopo. È per questo che da sempre nella nostra tradizione l'ultimo momento di passaggio, di riflessione, che è curioso, su ciò che avviene dopo ritorna al momento che stiamo vivendo. Chi crede ha la vita eterna, pellegrini sulla terra. Perché tutti i discorsi che abbiamo fatto dovrebbero suscitare il desiderio di una vita di fede più profonda, di una intimità di comunione con il Signore più profonda. Ora, nell'ora della nostra morte e anche dopo. Quindi non è semplicemente un evadere dal mondo perché c'è una finestra che vogliamo anticipare sul futuro, ma in realtà è una porta che vogliamo aprire sul nostro presente, perché noi possiamo già incontrare il nostro Signore risorto nel suo spirito, uguale possiamo già godere del paradiso, perché se il paradiso è l'incontro con l'amore di Dio, con il Signore risorto, con tutti i santi, questo non è solo un pezzo che ci accadrà un giorno, ma è qualcosa che possiamo già godere oggi, in parte, non in compimento, va bene, ma che già possiamo incontrare oggi. E guardate che siamo l'unica religione a dirlo, perché per noi la vita eterna non è semplicemente il dopo la morte, ma è un momento che appartiene già ora alla vita del credente. E allora la prima cosa che voglio fare, l'ho già fatta anche con voi anni fa, ma è bene ricordarcelo, e voglio riprecisare, perché è importante sempre, che cosa voglia dire l'essere credente o l'essere credente in nostro Signore. Perché nel nostro linguaggio, nella nostra maniera di esprimerci, noi potremmo anche dire «Ah, credo che domani faccia bello», indicando un momento di totale ignoranza su quello che sarà domani, con un desiderio anche che così sia, ma in realtà senza alcuna possibilità di avere una certezza. Tant'è che diciamo «credo, non so». Se lo sapessimo per certo non diremmo credo, curioso. Ma anche quando usiamo la parola credo nella nostra esperienza forse è proprio la cosa più facile, quando noi ci affidiamo anche a chi è più bravo di noi, ne sa più di noi. Pensate anche a un medico, ma anche quando vai dal meccanico, anche da qualsiasi cosa della vita, dai maestri, agli insegnanti, ai preti, a chi è un po' più esperto di te, e quindi ti fidi e ti affidi rispetto a quello che ti dice o ti indica. Quindi una fiducia, come dire, in qualcuno, perché tu non hai la possibilità di avere accesso diretto a quella verità, a quella conoscenza, a quel patrimonio. Nello stesso tempo, in italiano si può anche dire, e si dice, si vede che quello lì ci crede a quello che fa. Interessante, non sa quello che fa, ci crede a quello che fa. Che vuol dire? Non solo che sa bene quello che sta facendo e fa anche una buona cosa, ma quando la fa ci mette dentro tutto se stesso. Capite che è stranissimo in italiano il verbo credere? Perché qua non ha nessuna certezza e nessun coinvolgimento esistenziale. Credo che domani faccia bello, va bene. Anche se non avvenisse, non mi straccio le vesti. Qui è già un po' più alto. Io mi fido di qualcuno, se il credere in Dio fosse una cosa del genere, sarebbe molto molto problematico, perché vorrebbe dire come faccio io a fidarmi o affidarmi a una persona di cui non ne ho certezza. Mi piacerebbe che ci sia, ma non ne sono sicuro. Qui invece io mi fido di qualcuno che è affidabile, che ci sa anche fare, e la mia fiducia è data dal fatto che so che lui, per mille motivi, è stato bravo a comprovare il mio atto di fiducia. Però se il credere fosse così, sarebbe come tipo: io ci credo perché il fondatore del mio istituto ci crede, perché San Pietro l'ha visto, perché Maria l'ha visto. Ma Gesù ci ha insegnato che noi possiamo direttamente incontrare Gesù, non incontrarlo per interposta persona. Non è che qualcuno è privilegiato e gli altri no. Gesù ha rotto questa cosa qui. Tutte le altre religioni hanno questa idea sacrale, che a volte anche il popolo di Dio ha, che sono i sacerdoti, io sono più vicino a Dio, il mio eroe. Tutti siamo vicini a Dio tale e quale. Tutti, non è che il prete è più vicino a Dio, ma siete fuori. Questo lo pensavano prima dell'arrivo di Gesù. Con l'arrivo di Gesù tutti hanno uguale accesso a Dio, perché non dipende da una qualità anche del ruolo che si vive. Qui, se il credere fosse secondo questa ulteriore accezione, vorrebbe dire che il credente è uno che sa bene quello che fa. Lo fa bene quello che fa, perché quando lo fa ci mette dentro proprio tutto se stesso. Ci credi a quello che fai. Ecco, il credere ha un'ampiezza troppo troppo larga nella lingua italiana, quindi mi raccomando, non datelo mai per scontato, mai, mai, mai. Non immaginate che la gente abbia un'idea chiara, forse neanche voi, di che cosa voglia dire credere, perché l'italiano non ci aiuta. E siccome noi siamo italiani, noi quei verbi qua li sentiamo usare, e quindi credere abita e trasmigra in tante troppe cose, a tal punto che la nostra tradizione, soprattutto italiana, ma diciamo europea in genere, ha sempre poi immaginato la fede, la signorina fede, l'allegoria della fede. Mi dispiace per i signori maschi, ma mai le virtù teologali sono state rappresentate al maschile, ci sarà un perché. È sempre una donna, la signorina fede, questo è proprio un bresciano puro sangue. Il moretto è sontuosamente vestito perché sei rivestita del tuo signore, l'abito nuziale, l'abito del battesimo, è appoggiata mollemente e delicatamente alla croce, guardate anche la delicatezza di questo tocco, di questa mano, e è una croce che fa fiorire e è il germoglio che ha innervato la virtù di una grazia, di una fioritura di vita. Con l'altra mano, con una tensione enorme, qua è molto delicata, qua ha una tensione dell'accidenti, tiene in mano un calice con sopra la particola, ha gli occhietti un pomelensi, una veletta, si dovrebbe vedere appena appena una veletta sugli occhi, perché il credente è il capis nostrego, non vede niente ma me che crede, mistero della fede, capisco niente ma io ci credo. Non pensate così, Neo, non pensate così. Però da 500 anni a questa parte noi vediamo quelle robe qua nelle nostre chiese, perché la signorina fede è sempre stata rappresentata così. Qui andiamo al nord, questo non è un cattolico, fermera. La fede è retrobottega della vita, tiri il tendaggio della sala, è il tuo pezzo di vetro privato, è la tua stanzetta interiore solo tua, c'è la signorina fede molto infiammata, che ha il calice, il crocifisso, la Bibbia. La fede vince il mondo, San Giovanni, e quindi c'ha bel piede sopra il mondo. Qua c'è tanto di mela e tanto di serpente, perché la fede si fida di Dio invece di quel serpentello e di quell'umano che invece ha diffidato di Dio secondo il racconto di Genesi. E vado velocemente alla fine. Anche questo è un grande, è un tiepolo, si trova a Bologna. Speranza, carità, carità, se siete cicciottelle, un po' paffutelle, va bene, perché secondo la nostra tradizione la donna secca secchenta, potò il mio granché. Te come fai a alimentare la vita dell'altro? Come fai a allattare? Te che niente a te? Non c'hai la polpa neanche tu? E quindi la signorina carità, bella in carne, ma bella bella, una bella contadinotta, bella, bella rossa, e i bambini, perché ha da allattare e è generativa, quindi deve dare la vita, quindi deve avere carne e sangue per dare la vita. Ma noi interessa la signorina fede, che ci appomma la croce, chiude gli occhi, ha in mano il calice e guardate, è sul parapetto e un pezzettino di dita del piede sta già sporgendo. Avanti te! Se fa ancora un passo, cosa succede alla signorina fede? La vesone? Orba, chiudo gli occhi e va avanti. Oh, santa pace! E quella roba qua è arrivata anche, purtroppo, è normale, è anche al nostro Duomo Nuovo, che è mio granché. Però, insomma, ha almeno teologicamente alcune idee molto, molto, molto intriganti. Questo è l'altare del Santissimo, sulla destra, bruttissimo altare neoclassico, ma c'ha un... del Pantini, ma un'idea teologica enorme, enorme. Quindi, se doveste fare una catechesi su Gesù e sull'Eucaristia, andate a vedere il Duomo Nuovo, andate a vedere la Cappella del Santissimo a San Giovanni, cioè fate quelle cose qui perché lì noi abbiamo tanta di quella roba. Qui c'è il nome di Dio scritto in ebraico, Yahweh, Esodo 3,15. Kiriv, che vuol dire io sono con te, ti sono vicino, ci sono. Chi ci rende presente la presenza di Dio? La presenza di Dio ci è resa presente ci è resa presente da Gesù che parla e agisce, dei verbi, gestis verbisque, con parole e azione, rivela, di qui, quindi questa è la carità di Dio, di qua c'è la signorina speranza, qua la signorina fede, e la carità di Dio è oggi resa presente attraverso i 12 apostoli, la Chiesa, nella Santissima Eucaristia. Beh, perché il nome Santissimo di Dio ti è rivelato, ti è letteralmente dato attraverso il corpo di nostro Signore. Ma qui la signorina fede è diventata Santa Lucia, perché meno male che non le hanno messo in mano gli occhi, però è cieca, c'ha giù pure tutto, chiude gli occhi e c'ha in mano il calice. Ma santa pace! I credenti sono quelli, sono questi, quelli che chiudono gli occhi e non vedono niente. Tant'è che se guardate il YouTube, se frequentate quelle robe qui, provate a cercare fede. È pieno zeppo di video di gente che si butta giù dai dirupi perché Dio dovrebbe prenderti. E se ci credi, buttati, che lui ti prende. ce l'abbia in gloria anche le monache agostiniane che hanno fatto quel disegnino qua, la mia fiducia nel Signore, mi bendo e vado avanti. Ma è vero, è vero. Apri gli occhi, figliolo caro, apri gli occhi. Il credente non è uno cieco, ma è uno che apre gli occhi. Tant'è che il Vaticano I, 1870, ha condannato come eresia la fede cieca. Quindi non ditelo mai, io ci credo ciecamente, perché siete eretici. Meglio, è un'eresia, dopo tanto voi lo dite, ma non sapete quello che dite, quindi. Perché no, per essere eretici devi sapere quello che dici e devi volerlo tu quando lo dici. E noi diciamo fede cieca per dire, ma io ci credo tanto, tanto, tanto. Ma no! Non dire fede cieca, di fede con gli occhi aperti, osteria, proprio esattamente il contrario. Perché? Saprete dire perché siete credenti? Andate a casa da vostro marito, da vostra moglie, dice, ah, perché mi hai sposato? Forse è meglio non fare certe domande. Perché mi hai sposato? Lo tocca che dici su che è. Cioè, saprai perché mi hai sposato? Se sei credente, saprai perché stai col Signore, saprai perché. Certo, non c'è una dimostrazione da fare, ma ci avrai un perché. Se stiamo insieme, ci sarà un perché. E magari dimmelo questa sera, ok? Ma la nostra tradizione, insistendo molto su quella roba qui, che non ci vedo molto, e poi ci sono anche delle robe strane da capire, perché sono le robe di Dio, ci ha insegnato, ha spinto tantissimo la fede, identificandola con ritenere vere le cose un po' complicate della fede. Perché vi dico questo? Perché spero sappiate che il catechismo è nato così. Il catechismo è nato da una idea bislacca di fede. Siccome la fede è avere le informazioni, allora devo fare il catechismo per far conoscere le informazioni. E spero che almeno qua non ci sia ancora gente malata, perché me la trovo in giro, di far imparare le cose a memoria. E non fa, dice, la domanda, ma come faccio a far la cresima se i nostri ragazzi non sanno i sette doni dello Spirito Santo? Ma chi se ne è? Chi se ne è? Voi li sapete a memoria i sette doni. Io devo cantarmi la canzone per saperli a memoria. Ma cosa me ne importa se li sai a memoria o non li sai a memoria? La cosa importante è se dietro c'è un'esperienza di vita, che quelle parole. Cioè, facciamo i concorsi catechistici, l'abbiamo chiamato la classe di catechismo, l'ora di lezione di catechismo. Abbiamo preso tutta una idea immaginando che più sai, più sarai credente. Oh, santa pace! C'è arrivata anche la scuola italiana a dire che la conoscenza senza la competenza è inutile. La scuola italiana è molto più avanti del catechismo italiano, perché sa che le informazioni, se non è il processo che le ha generate, sono assolutamente inutili, anzi dannose, pericolose. Però noi siamo figli di questa tradizione qua. Na dottrino, il pomeriggio dottrina. La catechismo lo chiamavamo così, dottrina. Con il parroco il picao somio de rider, e ti faceva di quei pistolotti sulle informazioni che dovevi sapere del catechismo. Notate, non la Bibbia, il catechismo, perché nella Bibbia è mio ciare, ma meno male che dopo è arrivato il catechismo che l'ha rese chiara. Ma è vero, la Bibbia è parola di vita eterna, il catechismo no. È per questo che concluderemo settimana prossima con una pagina biblica, ma poi vi dico, mamma mia che faccia che fate questa sera, io non so se riuscirò vivo, perché dalle facce che state facendo qui davanti, perché dopo si capisce una marea di robe, si capisce una marea di robe di come ci è venuto spontaneo, fino ad arrivare a dire, l'hanno scritto anche i nostri vescovi, padre perdona loro perché non sanno quello che dicono, quindi va bene, che la cosa, già negli anni 70, rinnovamento della catechesi, la cosa più difficoltosa del nostro tempo è la separazione tra fede e vita. Non ditelo più, perché vetà che vi ha. Perché un'espressione del genere vuol dire fede, io conosco le informazioni catechistiche, ma poi non vivo, perché hai un'idea di fede come informazione e la vita come una cosa che è altra rispetto alla fede. Ma la Bibbia non ha mai pensato così, mai, mai. Per la Bibbia la fede è un modo di vivere la vita, punto. Se la vivi una vita così, hai fede, perché tu puoi avere a memoria tutto il catechismo della Chiesa Cattolica ma non essere credente, ma è pacifico, pensate all'ICFR, lo sappiamo ormai, lo sanno anche i banchi, che catechesi, liturgia e carità è un'esperienza completa, tocca tutto dell'umano, non solo il cervello, anche il cervello, certo, è importante. E per la Bibbia in ebraico è bellissimo credere, perché tra i tanti verbi quello più tosto è quello che ha dato origine alla parolina che noi cristiani, ma anche gli ebrei e anche i musulmani usano al termine di tutte le preghiere. Amen, che non vuol dire così sia, no, perché l'origine è da un verbo ebraico, aman, che vuol dire poggiare i piedi sulla roccia. Poggiare i piedi sulla roccia, questo è il credente, colui che ha trovato in Dio il fondamento affidabile della sua esistenza. La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia, sta parlando del credente e del non credente. Per la Bibbia lo stolto è il non credente, puari, perché è intelligentissimo, ma continua a poggiare la propria vita su se stesso, sulla moglie, sui figli, sul lavoro, puari, poverino, poverino, perché tanto acqua, vento arriverà, andrà giù. E chi è l'uomo saggio? Il credente, perché si è guardato in giro e ha detto: qual è il fondamento più affidabile della mia esistenza? A chi appoggiarmi di più? Dio. Capite quando noi diciamo amen al termine delle preghiere, che bello. Noi diciamo Ave Maria, così sia. Avete mai pensato? Meno male che non pensate. Corpo di Cristo, così sia. Capite che c'è qualcosa che non torna? Ma noi diciamo, non sono parole quelle che ho recitato, perché stanno dicendo l'esperienza di noi comunità cristiana, che vivendo di questa parole poggiamo i piedi sulla roccia. Corpo di Cristo, tu sei colui che permetti a me di stare in piedi. Beh, tanta roba, tanta roba ci mettono in bocca. Non è una parola, non è una finta, quello lì è il fondamento della mia esistenza. A tal punto che c'è un bellissimo passaggio del profeta Isaia in cui il verbo stare in piedi e credere è proprio lo stesso verbo. Se non crederete non resterete saldi, la traduzione italiana, ma in realtà gioca sullo stesso verbo, perché stare in piedi, essere saldi, e credere per la Bibbia è la stessa cosa. Quindi i credenti per la Bibbia sono coloro che stanno in piedi meglio nella vita. Sono quelli che stanno meglio in piedi nella vita. E ho messo sotto la modalità con cui purtroppo noi occidentali abbiamo iniziato da subito non a tradurre stare in piedi, ma a tradurre comprendere. Quindi abbiamo sempre immaginato che la fede avesse a che fare soprattutto con l'intelligenza. Vi siete mai fatti quelle domande qui? Perché per la catechesi noi li mettiamo e coltiviamo soprattutto il cervello. Non mi fate quelle domande qua, sono domande da farsi, perché sono frutto di una visione tarata di fede. Non che dopo non si debba fare anche catechesi, ma come accompagnare nel cammino di fede, che è la domanda geniale del nostro vescovo, come accompagnare nel cammino di fede in un itinerario di vita? Perché se anche li tengo un'ora seduti, alla fine... Aiuta o non aiuta? È buono o non è buono? Ok? Dopo facciamolo, perché tanto siamo sopravvissuti tutti. No, voi non siete sopravvissuti, io sono sopravvissuto a tutto il catechismo che ho fatto. Quindi vuol dire che abbiamo degli ottimi anticorpi. E voi vi ricordate qualche cosa di quello che le vostre catechiste vi hanno detto? Meno strego. Zero. Ma mi ricordo che stavo bene, che erano le belle persone, le brave persone, che le chiedi Dio. Voi vi ricordate qualche cosa? Mi ricordo quel simpaticone del mio curato che mi ha fatto l'esame per l'accesso alla cresima sul catechismo di Pio X, imparando a memoria tutte le centinaia di domande. E poi si entrava curato, parroco, catechiste, tutti i genitori, uno alla volta, in una boccia, tirava su tre bigliettini, leggeva la domanda e tu dovevi dargli la risposta. Sono sopravvissuto e sono ancora credente, quindi vivete sereni, che anche con tutte le cose più storte che facciamo nella nostra catechesi, il Padre Eterno, dopo le più furbo del noter, però se riusciamo anche magari a far diventare un po' anche normali, quindi non fate il concorso di catechismo a chi sa meglio la risposta, né? Vi tuono, vi tuono, perché illudiamo che essere credenti è sapere la risposta. Ma no, Gesù bambino, essere credenti è amare Gesù, è amare Gesù e vivere un'intimità di comunione con Lui. Dopo certo che sai anche delle cose su di Lui, ovvio, ma la cosa più importante è la comunione con Gesù, a tal punto che il verbo in greco che si usa nel Nuovo Testamento per dire fede, che è pistis, la parola fede, deriva da un verbo che si chiama peizomai, che per chi sa di queste cose, ma apro e chiudo, è la forma medio passiva, che è un po' il deponente dei latini, cioè è solo all'intransitivo, non al transitivo, vuol dire io credo, non vuol dire io ho fatto un atto di fiducia in qualcuno, ma in transitivo, io ho trovato qualcuno di affidabile che ha suscitato il mio atto di fede, è geniale. Hanno usato addirittura un verbo, siamo andati a cercarlo noi cristiani, perché guardate che per i greci, per dire la relazione con Dio, non si usava la parola fede, si usava la parola devozione, eusebeia in greco. Siamo stati noi a dire con la parola fede il modo migliore per stare in relazione con Dio. L'abbiamo inventata noi, andando a cercare e dire, caspia, chi è il credente? Uno che ha incontrato Gesù. E cavolo, Gesù è così bello, buono, bravo, è così il numero uno, che come fai a non fidarti? Non sono stato io che ho fatto lo sforzo per crederci, ma ho incontrato uno che ha suscitato il mio atto di fede. Per questo, allora, e ce lo portiamo a casa, essere credenti, dopo ci servirà adesso per i passaggi che andiamo a fare, essere credenti significa entrare in un modo di vivere la vita in relazione con Gesù, che se volete anche la liturgia è grande, per Cristo, con Cristo, in Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dice San Paolo nella lettera ai Galati. Ecco, quella roba lì è essere credenti. Quella roba lì è essere credenti. E non è appannaggio di chi è super intelligente e degli altri no. Apro e chiudo anche questa una parentesi, perché allora, per questa ragione, noi non abbiamo mai fatto catechesi a tutti quelli che noi ritenevamo non adatti a capire. Down, disabili, autistici. Oh, e però... E quando abbiamo iniziato a fare la catechesi, così dopo finisco con le mie stangate, a 6 anni, quando vanno a scuola, sciopo! Abbiamo complicato tutto immaginando, anche solo per le scelte che abbiamo fatto, che scuola e fede siano più o meno una roba del genere. Come vai a imparare le informazioni sui pianeti, sui minerali e sulle capre? Ecco, imparale anche su Gesù. Oh, santa pace! Vorrei ricordare che quel genio dell'umanità che si chiama Maria Montessori dice che tra i 3 e i 6 anni è il periodo migliore per accompagnare la spiritualità del bambino. Dai 6 anni in poi si inizia già la fase declinante. Bravi italiani! Perché noi italiani, bravi! Ecco, ogni volta tanto dovremmo pensare un po' a queste cose. Perché noi le diamo per scontate perché veniamo dalla tradizione, ma in realtà la Bibbia farebbe molto altro. Ok? Dopo andiamo avanti così perché tanto no, non abbiamo molto altro da fare, non abbiamo altri modelli, ma ecco, almeno di sapere, caspita, come ci insegna l'ICFR, che educare alla fede è un'iniziazione alla vita cristiana, e quindi insieme alla catechesi, mi raccomando, liturgia e carità, mi raccomando, almeno un terzo. Mamma mia. Non esco stasera, sono già sicuro che le ciapi. Ok, chi crede, capite perché è importante? Perché se ti è chiaro chi è il credente, perché Gesù dice chi crede, ci sono dei passaggi in cui dice avrà la vita eterna e altri in cui dice ha la vita eterna. E è molto interessante perché su questi giochiamo, perché noi siamo interessati lì, perché cosa posso fare per arrivare in paradiso? Come devo vivere la mia vita per godere già dell'incontro con il Signore risorto oggi e per sempre un domani dopo la mia morte? Chi è che spinge molto su chi crede avrà la vita eterna? Soprattutto i sinottici. Invece Giovanni spinge molto su chi crede alla vita eterna. Quindi i sinottici Marco, Matteo, Luca usano il futuro e invece Giovanni usa il presente. Allora partiamo dai sinottici, sono stati quelli scritti per primo, con un brano molto celebre, uso la versione di Marco. Quando c'è un tipo che è come noi, oso sperare, cioè desideroso di avere in eredità la vita eterna. Guardate che il tipo si fa la domanda giusta, nel modo giusto, alla persona giusta. Si fa la domanda giusta, desidera vita eterna. Quindi vuole la vita compiuta qui e anche dopo la morte. Quindi questo è il suo obiettivo, che capite, già arrivassimo lì, cioè che la cosa che cerchiamo di più nella vita è riuscire poi ad andare in paradiso, non è da poco. Lo fa nel modo giusto, dice, avere in eredità. Interessante, in eredità vuol dire che non è roba tua, qualcuno l'ha guadagnato e qualcuno te lo lascia. È ovvio chi è sottinteso, chi è che questa eredità te la può dare? Dio. Che me la merito io, ci sarà Dio che mi dà questo dono. Come faccio ad avere questo dono? E tra l'altro va anche dalla persona giusta, perché questo tale va da Gesù. Maestro buono, sei un maestro che tu su queste cose sei il migliore. E la risposta di Gesù è nota, perché prima gli domanda perché lo chiama buono. È un titolo che lo metti lì un po' così, è solo per essere, come dire, cortese, è perché ci credi davvero, è perché ci credi davvero in me che rendo presente la bontà di Dio, cioè come usi quelle parole qua. Perché guarda che ti ricordo che il buono è solo Dio. Quindi sta dicendo, se tu mi chiami maestro buono, è perché mi stai identificando con Dio? Perché la bontà, un amore così grande, tu conosci i comandamenti e tutti sanno che sbaglia, Gesù li sapeva ovviamente, ma se li contate è a volto che quadra mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tra l'altro 2 è 1, perché 1 era duplicato due volte. Notò? È andato da quadro via. Tu conosci i comandamenti, gli fa l'elenco e salta i primi 3, gli ultimi 2 e reduplica quello che dà fastidio. Non rubare, non frodare. Il Bognaro, sa bene chi è davanti, il nostro Signore, perché c'è un comandamento sul quale tu pensi di essere a posto, ma in realtà te lo dico due volte, ma va sicuro che il lettore bresciano quando legge non si accorge. E invece Marco lo fa apposta e ce lo ricorda, perché cosa ci sta dicendo Gesù? Vuoi avere la vita eterna? Interessante. Vuoi avere la vita eterna? Gli domanda come vivi oggi? Notate che è quello di cui dicevamo, no, non è cosa devo fare per avere la vita eterna, cioè cosa stai facendo oggi, come stai vivendo oggi. E allora lui è tutto casato, dice, oh maestro, cioè su quelle robe qui, copaco mio copato, robago mio robato, è proprio il bresciano sputato, cioè su quelle robe che a prostitute che non mio, a prostitute no, copaco mio copato, robago mio robato, papà e mamma che in autorità però li ho sopportati anche, sono super credente. Ecco, forse i bresciani se leggessero un po' di più i Vangeli capirebbero che... Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo avvolse e gli disse, ti devo dire una cosa, ti manca una cosa. Va, vendi quello che hai, dando ai poveri, avrai un tesoro in cielo, vieni sì. Tu hai un piccolo problema nella tua vita, sei un bravo ragazzo, ma fai della tua ricchezza il tuo tesoro, quindi devi staccartene, devi staccartene. È chiaro che a lui fa della ricchezza, del suo tesoro, lui, quel tipo lì. Magari per me è lo sport, per me è ognuno ha ricchezze, non solo materiali, a cui rischia di attaccarsi. E la cosa, il credente è colui che si appoggia su Dio. Se ti appoggi su altro, questo qua si sentiva sicuro per il conto in banca. Bresciano vero, questo qua è proprio bello strong. Poi prece, tranne quelli presenti e i vostri parroci. Avrai un tesoro, è interessante, vendi e avrai un tesoro in cielo, che è bello strano, eh? Cioè, devo mollare un tesoro qua per avere un tesoro, ecco sì, devi mollare un tesoro qua per avere, devi mollare una cosa che ti sembra un tesoro qua per avere un tesoro di là, cioè, c'è uno scontro, c'è una scelta da fare tra avere e essere, è chiaro cosa stia dicendo Gesù, seguimi, essere con me è il vero tesoro della vita. Se sei con me, lì è il vero tesoro. Dove è il tuo cuore, ci sarà anche il tuo tesoro. Dove c'è il tuo tesoro, ci sarà anche il cuore, il tuo cuore. Quindi identifica bene nella tua vita qual è il tuo tesoro. Il tuo tesoro si chiama Dio? Bene, sei messo bene. Non si chiama Dio, puoi fare anche tante tante belle cose. Manca ancora una cosa, che è quella fondamentale. E adesso tocca a te fare la scelta. E il tipo quel giorno se ne andò via rattristato, e va bene, ci può anche stare, perché non so voi quanta passione avete per andare in paradiso, e se per andare in paradiso Gesù vi dicesse mollo che la roba lì, voi la mollereste. Io no, però voi siete più bravi di me, e quindi io cerco sempre di, si dice, non tenere due piedi in una scarpa, ma ne tengo 4-8 in mezzo sandalo di piedi, perché cerco di tenere insieme tutto e dire sì sì dai, però magari dopo un buchino gesbisefero per riuscire ad arrivare in paradiso. E invece Gesù, ricordate la scelta, a un certo punto hai da fare una scelta, e ti invito a fare questa scelta. Mi piace questo brano, perché a volte c'è un periodo della tua vita in cui non riesci a farla, va bene? Va bene, però, perché sarebbe meglio sempre scegliere per te, però facciamo che la fai la settimana dopo, tra un anno, tra 10 anni. Meno male che abbiamo il tempo, e meno male che anche nella nostra vita, non so come per voi, ma forse ero più slanciato quando ero adolescente, però ero più ingenuo rispetto a oggi. Però caspita, vivendo un po' di passettini o qualche passettino si riesce a fare. Avrà la vita eterna, quindi spinge Marco, i Vangeli sinottici, a dire guarda che devi fare una scelta oggi, perché in base a come scegli oggi poi ti si apre un futuro, ti si apre una prospettiva. Giovanni, per un motivo che vedremo facilissimo da capire, dice che il credente, cioè colui che si appoggia a Gesù e vive con lui, come lui, per lui, in lui, ha la vita eterna, indicativo presente. Quando fa questo discorso? Nel grande discorso del pane. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. E poi dice tutto un discorso sul pane, non è strano? Ma in realtà non è strano. Io posso avere la vita eterna in eredità, ce l'aveva già detto il tipo, cioè c'è qualcun altro che me la può offrire. Non posso alimentare io la vita eterna, non posso guadagnarmela semplicemente io, devo trovare qualcuno che mi offra la vita eterna. Bene, Gesù sta dicendo la vita eterna, oserei dire gratis, ti è offerta gratis da me se vieni a alimentarti con il mio panino. Se mangerai di me, cioè, che non è semplicemente fare la Santa Comunione, ovvio anche quello, ma se vivrai di me, ti alimenterai di me, tu hai la vita eterna e vivrai già oggi, e poi un giorno vivrai per sempre in me e con me. E insiste, voi che mangiate di me avete in voi la vita. Alla prossima Santa Comunione che avrete la grazia di fare, pensiamoci. Pensiamoci, dice Gesù, guarda che chi fa la comunione, chi è comunione con il Padre, ha la vita eterna. Pensate che quello è Gesù, è corpo, anima e divinità di nostro Signore, presente nel pane eucaristico. Vuol dire che quando entra dentro di me, non c'è più Raffaele, Gesù. Quando è fuori, sì, Gesù, Raffaele. Ma quando entra dentro di me, lui mi assimila a sé. Non c'è più da una parte Gesù, da una parte me. Ma non tanto lui diventa parte di me, ma viceversa, io divento parte di lui. Io confido solo in questo, Questa è la mia speranza nel giorno in cui seccherò fuori. Che Gesù guardi la sua presenza dentro di me, non me. Perché non so voi, io dico Gesù, ecco, volta lo sguardo, guarda a te di cui io mi sono alimentato per cercare di stare un po' in piedi nella vita. Ha la vita eterna e io lo risusciterò, vedete che insiste. Ha la vita eterna adesso e poi anche in futuro. E solo alla fine poi dice a tutti gli altri panini, tutto l'altro modo di alimentare la vita, tutti gli altri tesori, va bene, sono stati anche importanti in un certo momento della vita e della storia, anche della salvezza, ma solo chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E è per questo allora si capisce, perché l'ultimo sacramento è il viatico, l'ultimo sacramento che si dà ai moribondi è il viatico, appunto si chiama così, l'ultima comunione è il viatico, cioè il panino per il viaggio, il panino per gli egiziani che mi dio dettero al faraone tate de che le robe, o altrimenti in Cina l'esercito per fare il viaggio devi essere ben armato, va bene, devi avere il lettino, i tuoi giochini, va bene, il peluche, adesso facciamo che noi, va bene, mette godete a Gesù, magari prima che muoia anche al mei, se appena riesci, o altrimenti attraverso poi il rito di accompagnamento. E è per questo che poi mettiamo anche, notate guardate che è proprio bello, quando mettiamo la corona di Maria Santissima tra le mani, a legare le mani, quindi la corona Maria, l'Ave Maria prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte, lo facciamo per quello, non avete mai pensato? Perché la corona del rosario ci ricorda che c'è una comunità, un mondo, e tu stesso hai pregato prima e per la tua morte, e meno male che c'è ancora una comunità che ti accompagnerà, e quella corona di Maria poi porta attraverso i misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, c'è detto di tutto nella vita, ma sei fatto per la vita eterna. E la croce di Gesù è il luogo di manifestazione, croce e risurrezione di Gesù, che ti rende possibile questo viaggio. Non è malvagio, non è malvagio, questi sono riti molto molto semplici, ma veramente profondi. E gli ultimi due saluti che noi facciamo ai nostri cari defunti quando c'è il funerale, nel rito di saluto in chiesa, è acqua santa e incenso. Sapete il perché lo facciamo, Acqua santa e incenso. Acqua santa in memoria del battesimo, perché nel battesimo la vita eterna è già stata assimilata nella nostra vita. Perché se la vita eterna è Gesù, e io nel battesimo sono diventato tempio dello Spirito Santo, dimora di Gesù, sono stato unito a Gesù, io in realtà quello è il mio, come dire, passepartout, è la mia password per poi arrivare in paradiso. Perché lì, meglio di quella, acqua santa e incenso, che veniva usato per onorare e riconoscere gli imperatori, quindi la presenza della divinità nell'umano. Cioè tu non sei semplicemente carne, figlio di questa terra, tu sei stato figlio di Dio, qualcuno dentro la cui vita Dio è passato. Non è da poco, Guardate che anche i riti semplici della nostra tradizione sono di una forza e di una bellezza. E notate anche il fatto di mettere poi il defunto davanti a tutti, è nella posizione dei fedeli davanti a tutti. Sapete che solo il prete si viene girato dall'altra parte, invece se no con la testa verso il presbiterio, come la posizione del defunto, invece il prete al contrario, nella posizione in cui normalmente è era quando era in chiesa. Molto interessante anche queste piccole grandi cose che sanno quelli delle pompe funebri, l'orange funebre, che noi creiamo che giro, che giro, ma avete mai chiesto come va in mente che poi gira, giro, fa. Non vi siete mai fatti le domande, ma è interessante, perché tu hai vissuto da fedele in questa comunità. Noi ti riconosciamo, fede, stai davanti. Avete presente gli alpini è andato avanti? Bravi, è andato avanti, stai davanti, perché tu adesso, noi preghiamo per te, tu prega per noi, perché tu, quello a cui noi aspiriamo, tu se ci sei già arrivato. Beh, e poi tutto era completato, e poi arrivo alla parte finale, tutto era completato dal fatto che poi nelle chiese c'erano pieno zeppo di defunti. Sapete che le nostre chiese erano i nostri cimiteri. Poi grazie al cielo è arrivato la Napoleone, perché un po' insomma di genere era mia proprio in granché, e poi ci ha costretto a farli a 1 chilometro fuori dal centro abitato. Napoleone. Però fino a fine 1700 si seppelliva in chiesa, o quando erano piene le chiese, intorno alla chiesa. Riuscite a immaginare cosa vuol dire andare in chiesa sapendo che sotto c'è il tuo caro defunto? Guardate, erano geni questi qua, geni, perché se tu stai in piedi la tua vita è perché ti è stata donata da qualcuno. Adesso c'è qualcuno che sta facendo ancora questo lavoro, invisibile, ma lo sta facendo. Beh, se si potesse fare ancora, è per questo che i vescovi vengono sepolti in chiesa, obbligatoriamente, a ricordare che sono a fondamento, a guida di una comunità. Adesso noi lo facciamo solo per loro, ma guardate che era notevolissimo, perché guardate che da un clima, io ho la grazia sulle pertiche, avere ancora delle chiese che hanno intorno il cimitero, è tutt'altra cosa andare in chiesa passando attraverso un cimitero. Tanta roba, tanta spiritualità. Noi invece, quelle robe qui, vita, chiesa militante, purgante, trionfante, paradiso, noi non li vediamo più insieme, ma una volta, fino a pochi secoli fa, erano anche fisicamente molto più vicini. Quindi va bene per le questioni igieniche, ma tenete presente queste cose, perché sono veramente notevoli, le avevamo pensate non a caso. Allora il finale, ma sarò proprio rapido adesso, allora tutta la questione davvero si ribalta sull'oggi, su un oggi che è già abitato dall'Eterno, su un oggi, noi siamo pellegrini nel tempo, ci siamo detti, abbiamo il tempo di scegliere, di muoverci, per fortuna c'è qualcuno che cammina con noi, e allora la nostra vita è su questa terra una vita da pellegrini, da viandanti, da gente che è indirizzata verso una meta in compagnia di qualcuno. Sono stato molto in dubbio su quale brano fare, perché mi piaceva Abramo, mi piaceva Mosè, mi piacevano un po' anche di altri passi dell'Antico Testamento e del Nuovo. Alla fine ho ritenuto più opportuno, proprio perché siamo partiti con il risorto, di fare un celeberrimo viaggio attraverso quel viaggio di due che da Gerusalemme andavano a Emmaus, perché in questo brano lo leggeremo con questi occhi a tante armoniche, ma a noi interessa che cosa mi insegni nel mio pellegrinaggio su questa terra come me viandante lungo il cammino. E la prima cosa che custodisce questo brano, che non stiamo qui a leggere, è che lungo il cammino della tua vita, lungo il cammino della tua vita, cioè nel tuo spazio, nel tuo tempo, lui, il risorto, si fa presente. Ma io non l'ho visto, si fa presente. Ma io non ci credo, si fa presente. Ma io, non io, lui. E la cosa geniale, mi raccomando, tenetele sempre presente, i due camminavano. Poi Gesù, a un certo punto, Gesù in persona si avvicinò,
uguale, non era da una strada dietro un cespuglio lì nascosto, poi passa, salta fuori, buff! Non so come avete immaginato, vuol dire che stava camminando più veloce, li raggiunge e poi tiene il suo passo, li raggiunge e poi tiene il suo passo, non li supera, perché se arrivava da dietro vuol dire che è arrivato più veloce, non era insieme prima. Non solo lui cammina con te, nel senso che ti si fa vicino, ma poi prende il tuo passo, e se è super lento farai il super lento, perché dopo un po' alla volta non ti costringe a prendere il tuo passo. Capite questa cosa? Che nell'accompagnare i cammini di fede non devono prendere neanche i bambini, i ragazzi, né tanto meno gli adolescenti, il nostro passo. Noi dobbiamo tenere il loro passo lì dove sono, per accompagnarli, stando vicini a loro lì dove sono. È troppo comodo portarli subito dove vogliamo noi, o che tenere il passo che abbiamo noi. Magari, ma la vita non funziona così. Due, Gesù poi fa finta di niente, domanda, risponde. Interessante come fa Gesù. Ti fa delle domande. Ti fa le domande per spingerti a ripensare la tua vita. Mi spiego. Sei triste. Allora, cosa state dicendo? Di cosa state parlando? Sono triste? Cosa è accaduto? Che cosa? Gli rispondono ciò che... Capite che l'unico che sapeva la risposta era lui. Ma non siate le catechiste maniacali di dare la risposta giusta, eh? Miseria! Gesù non ha queste preoccupazioni. Nel cammino di fede Gesù non ha queste preoccupazioni di dare la risposta giusta. Ma ascolta lo strampalato, no, non è strampalato, è anche molto corretto, il racconto degli altri, anche se lui non solo sa già la risposta, ma è la risposta. Gesù non dà le risposte, spinge a pensare e a cercare le risposte. È bravo a suscitare un desiderio, più che subito arrivare al risultato. E questa cosa qua è molto interessante. Secondo Gesù, se tu ripensi quello che stai pensando, se tu pensi quello che stai dicendo, quello che stai facendo, lì dentro, notate la cosa importante, non incontrerai Gesù o te ne accorgerai della sua presenza se penserai ad altro, ma se penserai alla tua vita, quello che stai vivendo, in sua compagnia. La vita cristiana non è avulsa dalla vita quotidiana, non è devo isolarmi, devo uscire fuori dalla mia vita per entrare in un'altra stanza, no, è dentro quello che stai vivendo, e se lo fa raccontare, loro lo raccontano, poi è lungo, perché fanno proprio catechisticamente, guardate, questi qua sono da medaglia, non solo sanno i sette doni dello Spirito Santo, ma sanno a memoria come le nadano, sanno tutto rispondere a memoria. Ma non è servito a niente, a niente. Il mio come fa la Dil? Niente, ce lo insegna il Vangelo, niente. Non gli succede niente, sanno tutte la risposta esatta, ma non gli succede niente. Ah, che è una bella storia, eh? Perché guardate che se fosse così semplice la fede da imparare delle cose, non sarebbe poi così difficile. Ma qui l'evangelista spinge. Tu devi rileggere quello che pensi di sapere, perché in realtà ti manca ancora la chiave per scoprire la tua vita. Chiaro cosa stia dicendo? Tu pensi già di essere bravo in tante cose, ma anche della tua vita ti manca la chiave. Tu sai già tante risposte, ti manca la chiave. Tu pensi già di essere forse, ti manca la chiave. Non è da poco, eh? Stolti e lenti di cuore. Stolto, non credente, casa così già, lento di cuore, quindi il problema non è della mente ma è del cuore. Il problema non sono dei pensieri ma sono degli affetti, degli affetti. Tu non vuoi bene a Gesù? E quindi siete le brave catechiste al momento in cui volete bene a Gesù, e magari riuscite anche a farglielo trasparire un po' che volete bene. Poi se riusciamo anche a dire le cose giuste meglio ancora, va bene. Ma qui, che la cosa è molto interessante, Perché Gesù non gli ha parlato subito della Bibbia? Che questo è molto interessante. Perché Gesù non gli ha parlato subito di Gesù? Guardate che metodo catechistico che ha. Gli ha fatto raccontare la loro vita e poi gli fa vedere come nella loro vita, nel loro racconto, c'è già presente Gesù, anche se loro non se ne erano accorti. Questa è la bravura di Gesù. Gli fa vedere che tu hai raccontato così, non hai visto Gesù, ma tu raccontami com'è andata la giornata, raccontami com'è andata la partita di calcio e ti faccio vedere che lì dentro c'è Gesù, lì dentro c'è Gesù. Perché se non riusciamo a vedere Gesù lì nell'ordinario della nostra vita, poi è difficile vederlo anche nello straordinario. E poi è noto, arrivati poi alla casetta, quindi hanno camminato un po' insieme, poi lui fa come se dovesse andare più lontano. Gesù è sempre molto discreto. Gesù è sempre molto discreto. È una delle cose, la discrezione, la sua non invadenza, che sto apprezzando sempre di più in questi ultimi anni. A me piacerebbe un Gesù un po' più invadente nella mia vita. Vieni bello tosto, fatti vedere, fatti sentire, patapim patapum. Lui è proprio discreto, è delicato. Se vuoi vederlo, lo vedi. Se non vuoi vederlo, non lo vedi. Se lo vuoi ascoltare, lo puoi sentire. Se non lo vuoi ascoltare, non lo puoi sentire. Non ti spacca i timpani e neanche ti si piazza davanti. Lui, come se dovesse andare. Tocca a te dire, fermati. Voglio fermarmi con te. Voglio fermarmi. Perché lui è già disponibile. Però adesso tocca a te dire la tua, tocca a te, non posso dirlo io, al posto tuo. E i due lo ospitano e poi, a benedizione, spezzo anche Luca, come Giovanni al capitolo 6, sa che nel pane e nel pane spezzato c'è la verità di Gesù, la verità di quello che è avvenuto con la sua morte e risurrezione, e qui arde il cuore. Questa roba qui dell'ardere il cuore, io penso che il complimento più bello che abbia mai ricevuto nella vita, nella mia vita da predicatore, da umilità, da prete che fa le prediche, sia stato una volta in cui una mamma mi disse, quando io ascolto, ma non solo quella volta, poi più sentito, ma neanche da quella mamma, se quel giorno è andata bene, quando io ascolto le sue prediche mi viene voglia di pregare. Bravo, quella roba lì non deve aver funzionato. Se un giorno un bambino a capire dice, quando io ti ascolto mi viene voglia di pregare, lì è boom, boom, quello ci siamo. Perché ti arde il cuore, hai voglia di parlare con lui. Perché quella roba qui è quella più decisiva, secondo il Vangelo. E tant'è che loro poi, una volta fatta questa esperienza, gli arde il cuore, non li fermi più, non li fermi più. Partono, ritornano a Gerusalemme, glielo vanno a raccontare, e tristi e entusiasti. Vero che la vita di fede non è fatta solo della dimensione affettiva, ma è fatta soprattutto di dimensione affettiva. Voi avete sposato vostra moglie e vostro marito perché aveva dei bei pensieri. Spero che abbiate sentito qualche cosa, un po' d'eter, un po' anche di attrazione fisica. Perché se è mio il desiderio e non ti parte niente, ma è come con Gesù, se non ti parte niente è una fusione a freddo, E se non riesci a toccare gli affetti, ecco, questi sono proprio bravi, perché ci ricordano che noi, alla luce del fatto che abbiamo Gesù, abbiamo la possibilità di incontrarlo oggi attraverso tante belle esperienze e possibilità, e un giorno per sempre in paradiso, ecco, il nostro amore a Lui, il nostro affetto per Lui, la nostra passione per Lui, perché quando c'è quella, quando l'amore è il la gamba la tira il pè, quando l'amore c'è la gamba tira il piede. Inutile che c'hai, è inutile, perché se non c'è l'amore di regnare i voti, gli facciamo fare quella roba qui, non proprio nulla, poi gli facciamo lì e diciamo tante cose. Ma magari portali a fare una bella esperienza, vai a fare una preghierina, vai a fare una passeggiata, che tanto Gesù faceva così a fare catechesi tra le altre cose, perché non si è mai seduto. E quindi, boh, ecco, dopo siate grandi e siamo grandi abbastanza, ma ci tenevo e mi ritenevo importante che su questa dimensione del camminare, in un cammino d'amore, ecco, questa è la strada maestra per godere già della presenza oggi del nostro Signore e poi per avere anche il compimento, possiamo sperare tutti, della vita eterna in paradiso un giorno. Mi fermo, così se abbiamo qualcosa sul quale poi interagire, volentieri. Io adesso